Inviato speciale, l'antologia. Racconti, storie e reportage in giro per il mondo.
Gli occhi della memoria di Marilou Merolla, 16 giugno 2012.
Dai 12 ai 14 anni ho perso tutta la vista, malattia congenita, atrofia del nervo ottico. Sono diventato cieco, non me ne sono neanche reso conto. Mano a mano che perdevo la vista, cercavo di adattarmi e cercavo di fissare dentro di me tutti i ricordi. Ero diventato un computer che andavo a captare l'impossibile.
Felice Tagliaferri era poco più di un bambino quando ha deciso di trasformare il suo dramma in un'opportunità. Oggi è uno dei pochissimi scultori non vedenti.
Il mio materiale prediletto è il marmo, perché puoi fare proprio tutti i minimi dettagli senza pericolo che si rompa.
Quando è che hai deciso di cominciare a scolpire?
La scultura è stato un esperimento di uno scultore della zona di Bologna, Nicola Zamboni, che lui voleva capire quanto bisognasse vedere fisicamente per farlo scultore. Ha invitato me e altre 3-4 persone nel suo studio per 3 volte, dopodiché ha detto: io sono a posto. E ho detto: grazie, però io non sono a posto, perché adesso mi hai mosso dentro la voglia di dare forma alle mie immagini interiori.
Così le immagini interiori di Felice Tagliaferri sono diventate pian piano vere e proprie opere d'arte. Molte di queste sono ora esposte in un luogo davvero speciale, il Museo Tattile Omero di Ancona, dove oltre a vederle si possono anche toccare. Andiamo a visitarle lasciandoci guidare proprio dall'autore.
Adesso con tutte e due le mani tocchi a grandi linee proprio tutta la forma complessiva per capire la grandezza.
Felice studia con le mani gli oggetti da scolpire e poi li mette in mostra perché con le mani li si possa ammirare. Così, qui nel Museo Omero, cadono tutte le barriere e l'arte diventa integrazione. Aldo Grassini è il presidente della struttura, con funzioni anche di direttore.
Il Museo Omero è un museo statale. Una prima sezione dedicata, diremo, alla scultura classica. Poi c'è un'altra sezione invece dedicata alla scultura contemporanea. Mentre la prima è costituita ovviamente da copie al vero, questa seconda, dedicata alla scultura contemporanea, invece è costituita da tutte opere originali. Poi abbiamo una sezione dedicata all'architettura, che è costituita da plastici di importanti monumenti, e abbiamo una quarta sezione dedicata all'archeologia, costituita anche questa da alcuni reperti originali messi a disposizione dal Museo Nazionale delle Marche.
Com'è nata questa idea?
Com'è nata? È nata dal fatto che, insomma, i ciechi aspirano all'integrazione. Essere integrati significa poter conoscere e poter vivere le esperienze anche di tipo estetico che vivono tutte le altre persone. Purtroppo, per quanto riguarda l'arte, ci sono i divieti per cui queste cose non possono essere toccate normalmente nei musei. E allora, di ritorno da un viaggio, io e mia moglie in Germania, dove avevamo visto, tra virgolette, tante cose bellissime, ma attraverso gli occhi dei nostri accompagnatori, e quindi noi non avevamo potuto sperimentare in prima persona questa cosa, e mia moglie è venuta all'idea: dice, ma non si potrebbe in un luogo mettere magari le riproduzioni di alcuni capolavori, in modo che anche i ciechi abbiano la possibilità di conoscerne e di goderne la bellezza.
La moglie di Aldo Grassini e cofondatrice del museo si chiama Daniela Bottegoni.
All'inizio era una cosa sperimentale, era un progetto pilota della regione. Avevamo solo 14 pezzi e praticamente era solo e puro volontariato. Io e mio marito facevamo le domeniche, io addirittura spolveravo le statue, quindi facevamo tutto a mano, tutto da soli. Io ho perso la vista 2 anni e la mia passione per l'arte, per la verità, io la devo a mio padre, che fin da piccolina mi ha portato dappertutto, mi prendeva in braccio, mi leggeva tutte le iscrizioni, mi faceva toccare tutto quello che si poteva toccare. E io so di dire una cosa che non si dovrebbe, ma credo di essere forse l'unica, uno dei pochissimi ciechi che ha toccato il museo di Michelangelo. E ancora ho sotto le mani il ricordo di quella statua stupenda, meravigliosa, che mi ha sempre dato un'emozione fortissima.
La necessità di salvaguardare i beni culturali è assoluta, per carità, no? Ma qui c'è una specie di cultura che poi diventa un tabù, per cui qualunque cosa viene messa in un museo non si deve toccarla. E non è tanto un problema di sicurezza, più che altro diventa quasi la sacralità del museo, dell'opera d'arte, per cui diventa quasi un peccato toccarla. Ora, ci sono cose che assolutamente non possono essere toccate perché potrebbero deteriorarsi, ma ci sono tantissime altre cose che non subiscono nessun danno, tanto più che i ciechi, per fortuna, sono pochi e poi sanno anche toccare. C'è modo e modo di toccare le cose.
C'è un'educazione al tatto che per noi nasce fin da bambini, e soprattutto chi nasce cieco conosce solo quella realtà. Ad esempio Felice, che fino a un certo punto ha visto, lui ha delle informazioni che per esempio io non ho, tipo i colori.
Io ho visto fino a 6 anni, poi ho perso la vista per lo scoppio di un residuato bellico. Io ho una visione precisa dei colori. Quelli fondamentali ce li ho chiaramente nella memoria, me li rappresento mentalmente. Dopo ci sono dei problemini sui colori nuovi, ogni tanto viene fuori qualche colore nuovo e allora lì io dico sempre che il mio nemico è il beige, perché quando ero piccolo io il beige non c'era, perlomeno non ho fatto in tempo ad averne esperienza, no? Per esempio, per me il blu, l'azzurro e il celeste sono 3 sensazioni diverse che io mi ricordo, no? Il blu e quindi è scuro, il celeste è chiaro, l'azzurro è un po' più scuro del celeste, è un po' più brillante, no? Però quando a un certo punto è venuto fuori, mi ricordo nella moda, il blu elettrico, per me questo blu elettrico è rimasto un'incognita.
Io ho un ricordo dell'infanzia che si cancella poi alla fine. L'ultimo ricordo, un pallone che mi hanno messo in mezzo a un corridoio dopo l'operazione che mi hanno fatto. Mi hanno detto vai a prenderlo per vedere quanta vista mi era rimasta. Chi non vede non sogna che ci vede, si muove tranquillamente, fa delle cose nel sogno che però le riproduce esattamente come le vive. Io per esempio, che sono una patita di correre in macchina, che spesso sogno di guidare e spesso sogno di volare, di far atterrare l'aereo, che non so perché mi riesce sempre tutto benissimo.
Con Felice Tagliaferri e Daniela Bottegoni scopriamo i segreti delle opere autentiche, ma anche di quelle rifatte, segreti sfuggiti allo sguardo e svelati dal tatto.
Questo cavallo l'ho visto da bambino e da grande l'ho dovuto toccare, perché altrimenti non potevo rifarlo, anche perché la visione che ho attualmente è la convinzione di ricordarmi gli oggetti. C'è un episodio molto bello che un macellaio che abita vicino dove ho lo studio io mi ha commissionato una mucca. Ho detto vabbè, una mucca, ci mettiamo un attimo a farla. Quando sono partito non mi ricordavo com'era la mucca, ho dovuto passare 2 giorni in stalla.
Questa è una sezione che arriva dal Louvre e ci sono varie statue che rappresentano le varie fasi del movimento, la corsa, la danza, la caduta, il volo, anche perché per esempio per noi che non vediamo molti di questi movimenti sarebbero anche un po' difficili da spiegare, e avere la possibilità di toccarli chiaramente ci dà un'idea di come un corpo si muove.
Quest'anno, proprio in questo periodo, sto finendo le cose che nessuno ha mai toccato. Ad esempio ho fatto l'onda del mare, le fiamme del fuoco, la nuvola, il vento, l'arcobaleno. Sono cose che chi non vede non ha ovviamente mai visto e non potrà mai vederle. Io cerco di raffigurarle con marmo, creta, legno, per dare la possibilità della conoscenza a queste persone. Ovviamente chi vede invece ha il lusso di poter toccare un'onda e questa onda non si rompe, o di toccare una nuvola.
Noi abbiamo una sezione poi di volti, questi volti ci dimostrano le varie espressioni, perché il bambino imita fin da piccolino, noi purtroppo questa possibilità non ce l'abbiamo, quindi non sappiamo quando un viso è allegro oppure magari soffre o se è malinconico.
L'opera d'arte a cui sono più affezionato è Il Cristo Rivelato.
Come nasce Il Cristo Rivelato?
Siamo stati a Napoli a fare una mostra delle mie sculture, le sculture del Museo Mero, e mi ha detto: vai a vedere Il Cristo Velato perché è una delle sculture più belle al mondo dell'epoca del Settecento. Sono andato lì, ho pagato il biglietto, ha detto: ok, io ho pagato il biglietto, però per vedere devo toccare. Non me l'ha fatto toccare. Sono venuto qui appunto al Museo Mero assieme a Massimiliano, che è uno dei ragazzi che lavora qua dentro. Me l'ha raccontato strabene di più. Ho realizzato un piccolo bozzetto di 30 cm in creta. Dopodiché sono andato a Carrara, ho comprato un blocco di 4 tonnellate di marmo e dopo 2 anni di lavoro è uscito Il Cristo Rivelato. Rivelato perché è velato per la seconda volta e svelato ai non vedenti. Dopo che è stato visitato da 100.000 persone, ho deciso che la cosa più importante è quello che è svelato soprattutto a chi vede, perché chi vede è convinto di vedere delle cose, ma poi quando tocca ha tutte delle altre sensazioni. Si percepiscono il buco del menisco, si percepisce le unghie sotto il velo, si percepisce l'orecchio, che se tu vedi l'orecchio sotto il velo sembra un pezzo di velo, però se lo tocchi capisci che è un orecchio, quindi va proprio toccato. Le mie sculture sono per il 99% molto figurative, proprio per farti capire che alla fine tu vedi una cosa, la stessa cosa io non la vedo con gli occhi, ma è la stessa cosa che vediamo, capito? Il problema è che normalmente si ha paura del diverso e quindi si creano le barriere. Quando poi si avvicina una persona è già battuta la barriera. Se uno vede e parcheggia la macchina e con lo sportello aperto perché deve scaricare l'acqua dalla macchina, no? Non pensa che in quel momento può arrivare un non vedente e urtare contro lo sportello. Però se invece conoscesse un non vedente che è un amico, un parente, ci farebbe attenzione. Quindi proprio incontrare l'altro serve a farci crescere culturalmente.
Inviato speciale, antologia.